Guardiamo allora questa volta un po' l'incontro di Gesù con Marta, nel giorno in cui, nell'occasione della risurrezione di suo fratello Lazzaro. L'episodio si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, la prima parte del capitolo 11, ed è raccontato abbastanza diffusamente da Giovanni. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa, perché gli manca la luce». Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato guarirà». Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando: «Va al sepolcro per piangere là». Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: «Vedi come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse». Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni». E disse Gesù: Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: Scioglietelo e lasciatelo andare. Di questo episodio noi guarderemo soprattutto il rapporto di Marta con Gesù e viceversa. Gesù ha un rapporto di amore con questa famiglia, con questi fratelli, Maria, Marta e Lazzaro. Un amore chiamato da Giovanni agape, cioè un amore che dipende da Dio. Quell'amore che c'è nel cuore di Dio. Gli uomini però non fanno tanta distinzione e ritengono che Gesù sia amico di una amicizia comune, come l'amicizia tra gli uomini, quando li mandano a dire: colui cui tu vuoi bene è malato, usano l'altro termine che indica l'amicizia umana. Ma nel cuore di Gesù c'è questo amore divino per Marta, Maria e Lazzaro. Probabilmente aveva trovato in loro delle persone con cui poteva essere compreso non solo a livello umano, ma che lo accoglievano, lo capivano proprio come un dono di Dio. L'amore di Gesù non è un amore istintivo e non provoca in lui quelle reazioni normali che provocherebbe l'amore d'amicizia o di parentela. Perché vediamo che Gesù, pur nutrendo amore verso i tre fratelli, rimane in ascolto attento del Padre. Quando lo avvisano che Lazzaro è malato, Gesù non reagisce normalmente, rimane libero dai legami umani verso di loro, non parte subito per andare a visitare questo amico e attende 2 giorni dopo aver ricevuto la notizia della malattia. E di questa malattia lui dice proprio espressamente: questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio. Ecco quello che cerca Gesù. Queste parole spiegano il comportamento di Gesù. Io sono contento per voi di non essere stato là, dice addirittura, quando annuncia Lazzaro è morto. Io sono contento di non essere stato là. Contento quindi di non essere stato costretto a guarire il malato. Contento per voi, dice il Signore però. Contento per voi, perché ciò a cui mira Gesù è la fede dei suoi discepoli e degli altri. Perché voi crediate. Io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Quindi a Gesù non preme la vita o la morte dell'amico, non gli preme l'amicizia, non gli preme nemmeno che la famiglia amica abbia a soffrire o non abbia a soffrire. La sofferenza provocata dalla morte. A Gesù preme la fede, preme di essere accolto come colui che è mandato da Dio. E perciò dice questa parola così incomprensibile forse a prima vista: sono contento di non essere stato là. contento di non aver guarito Lazzaro. Probabilmente Gesù si era accorto che le guarigioni che lui aveva già operato, per esempio il cieco nato e altre grosse guarigioni, non erano state sufficienti per svegliare nel cuore dei discepoli o per far nascere nel cuore dei discepoli una fede vera, una fede forte, una fede indirizzata bene, quella fede che è necessaria per una vera conversione. La fede dei discepoli era ancora piccola, povera, incompleta, immatura. Avevano bisogno di qualche cosa di più, di vedere qualche cosa di più forte, perché fosse abbattuta l'ultima barriera che impediva alla loro mente e al loro cuore la vera fede. Forse Gesù voleva far vedere ai suoi discepoli la fede di Marta, perché Marta aveva una fede più ricca e più vera. Sono contento per voi di non essere stato là, così, sottinteso direi, quando arriviamo là voi vedrete una fede più grande, la fede giusta. Non solo la fede di Marta Gesù voleva far vedere, ma anche l'onnipotenza di Dio operante in lui. Però Gesù opera attraverso l'onnipotenza di Dio sempre quando c'è accanto a lui una fede forte, come quella di Marta per risuscitare Lazzaro. Gesù non risuscita un morto qualunque, ma un morto dove vede della fede impegnata. I discepoli fino a quel momento credevano che Gesù poteva compiere opere straordinarie, poteva anche guarire. Lo credevano anche i giudei, anche quelli che hanno addirittura pensato male di lui. Questo qui che ha guarito il cieco nato non poteva far sì che non morisse? Quindi che Gesù aveva poteri straordinari lo credevano tutti. Ma questo credere che Gesù ha poteri straordinari non è ancora fede, non è ancora la fede, perché non era questa fede qui, questo credere che Gesù ha poteri taumaturgici, poteri straordinari, non era sufficiente per far nascere nel cuore un abbandono in lui, un pieno abbandono a lui. Gesù non era ancora pienamente Signore per i suoi discepoli. Anche la parola che dice Tommaso, andiamo anche noi a morire con lui, è una parola probabilmente, forse, non so se vedo giusto, San Tommaso mi perdoni, casomai, un po' ironica anche. Andiamo a morire con lui, insomma, dopo avergli detto non partire perché ti uccidono, andiamo a morire con lui. Quindi la fede di Tommaso in Gesù non è ancora piena, non è un pieno abbandono, non ha totale fiducia in Gesù. Non lo vede come Signore in maniera completa. Di per sé anche Marta e Maria, nel primo incontro con Gesù, tutte e due dicono: Signore, se tu fossi stato qui Lazzaro non sarebbe morto. Cioè anche loro credevano che Lazzaro, che Gesù avrebbe potuto guarire la malattia di Lazzaro. E questo in fondo, questo non aver dubbi sui poteri taumaturgici di Gesù, non è ancora fede. Però Marta, con la sua frase, dice anche lei sì, questo primo di primo impulso, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Ma aggiunge subito, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli ti concederà, te la concederà. Marta conserva fede in Gesù, nell'onnipotenza sua, della sua preghiera al Padre. Forse non sembra che ci sia in lei capacità di credere che Gesù può risuscitare un morto, perché poco dopo, alla tomba, sarà lei a obiettare quando Gesù dà l'ordine, togliete la pietra, e lei che dice, ma puzza già, no, come dire, cosa stai facendo adesso, no? Forse questa Marta crede che Gesù può guarire, però non pensa che Gesù possa risuscitare. O forse Marta ormai si è rassegnata a vedersi sola con Maria, senza Lazzaro, a questa nuova vita e non pensa nemmeno più a quello che Gesù potrebbe fare. Anche la risposta che Marta dà a Gesù quando le dice «Tuo fratello risusciterà», la risposta che dà Marta è una risposta non di grande fede, «So che risusciterà nell'ultimo giorno», è la fede comune a tutti gli ebrei, «Nell'ultimo giorno risusciterà anche Lazzaro insieme a tutti gli altri». Questa fede di Marta, so che risusciterà nell'ultimo giorno, è la fede conoscenza, non è ancora pieno abbandono in Gesù, piena fiducia in Lui. Questa fede non è, anche questa fede qui, di ritenere vere queste verità della fede, diciamo, no? Questo credo, so che risusciterà nell'ultimo giorno, non è una fede completa, nemmeno questa, perché può essere una fede che non cambia nulla nella vita. È una fede, anche questa, che non fa diretto riferimento a Gesù, per cui Gesù subito risponde con quella parola famosa, io sono la risurrezione. Questa fede che vede possibile la risurrezione alla fine dei tempi, nell'ultimo giorno, è una fede incompleta finché non si riferisce direttamente a Gesù. Perché è Lui l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Il Padre ha mandato Gesù. A Gesù premeva che voi crediate che il Padre mi ha mandato. Credano che tu mi hai mandato, dice Gesù nella sua preghiera. La fede nostra sarà sempre immatura e incompleta finché non fa riferimento concreto e diretto a Gesù, al Figlio di Dio, l'unigenito. Per questo Gesù risponde immediatamente quando Marta esce con quell'espressione «So che risusciterà nell'ultimo giorno», perché ora non è più possibile che la fede dell'uomo sia indirizzata a qualcosa, nemmeno a qualcosa di Dio, la risurrezione. Ma la fede deve essere indirizzata soltanto a qualcuno, a una persona. Perché noi non siamo gente in attesa di cose. Noi siamo persone in attesa di una persona. Siamo fatti per avere un rapporto diretto con un altro cuore, con Gesù. Quindi questa fede di Marta che crede nella risurrezione viene corretta da Gesù, viene completata. Io sono la risurrezione. Quindi tu devi credere non in qualcosa che riceviamo da Dio, ma devi credere in qualcuno, in me. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ormai gli uomini, da quando il Padre ha dato il Figlio, non possono più far senza di Lui. La vita con Dio, il rapporto con Dio, sia adesso che nell'eternità, sia in questo mondo che nell'eternità, passa per il Figlio. Quindi anche le realtà finali, la risurrezione, è completa solo in Gesù. Io sono la risurrezione. La risurrezione perciò non è più una cosa, non è più un qualcosa che l'uomo può raggiungere. Potrebbe diventare un qualche cosa che si frappone tra noi e Dio, che ci crea dentro, nel cuore, degli atteggiamenti egocentrici. Io penso alla mia risurrezione, quindi io penso a me stesso. Il Signore vuole evitare completamente, del tutto, questi atteggiamenti egocentrici, che noi pensiamo a noi stessi, quindi la mia risurrezione non esiste più. Esiste la risurrezione che è Gesù, una persona. E in Lui la nostra vita diventa nuova, risorta. Quando noi entriamo in rapporto con Lui, rapporto di fede vera, di abbandono a Lui. La risurrezione non è più un episodio che accadrà. È Gesù stesso, il Figlio di Dio, e anche la vita, così che quando dice io sono la vita, quando noi pensiamo alla vita dovremmo essere costretti a pensare a Gesù, a entrare in rapporto con Lui, altrimenti anche quando noi pensiamo alla nostra vita, al nostro vivere, rimaniamo rivolti a noi stessi, rimaniamo egocentrici. E questo Gesù lo vuole evitare, perché allora noi rimarremo in qualche modo in uno spazio senza Dio, quando rimaniamo rivolti a noi stessi. Di che noi, se noi pensiamo alla nostra vita futura attraverso il risorgere, questo nostro pensiero deve essere rivolto a Gesù, perché è Lui il nostro vivere ed è Lui il nostro risorgere. Chi crede in Gesù, chi si appoggia su di Lui, forma un tutt'uno con Lui, vive con Lui, vive di Lui, e la morte non ha più potere, dice la Scrittura. Dice Gesù stesso, la morte non ha più potere, cioè la morte non dice più niente, non porta, non provoca più nulla di nuovo, non provoca niente di, non provoca cambiamenti, non ha potere, perché chi vive in Gesù continua a vivere in Lui, ed è Lui la vita, ed è Lui la risurrezione, quindi non ci sono più grossi mutamenti. Chi vive in me, chi crede in me, non morrà in eterno. La parola in eterno, che cosa vuol dire? È una parola abbastanza difficile da tradurre nel linguaggio di San Giovanni e anche degli altri scrittori del Nuovo Testamento. Noi alla parola eterno diamo un significato di tempo che non finisce mai, ma c'è dentro di più in questa parola. È la dimensione di tutto ciò che non possiamo toccare con le mani, che non è dominabile da noi. È il mondo di Dio che si chiama eterno. Ma non è solo questione di tempo, è anche questione di pienezza, è questione di gioia, è questione di vita, proprio di tutto per la nostra vita. Quindi non morrà in eterno, vuol dire che entra nella dimensione di Dio. Chi fa riferimento totale a Gesù, cioè chi vive in me, chi crede in me, cioè chi fa riferimento totale a Gesù, che non fa più senza di Lui, ha vita piena. Con altre immagini si potrebbe dire entra nel regno, l'immagine del regno di Dio, oppure alle nozze, al banchetto. Cioè la vita dell'uomo diventa beata, si completa, non ha più bisogno d'altro. Credi tu questo, dice Gesù a Marta, credi tu questo. Quindi Gesù chiede a Marta non solo, anzi non le chiede nemmeno, di credere che lui è capace di far risorgere il fratello. Ma Gesù le chiede, credi tu questo? Cioè che io sono la risurrezione e la vita, e quindi che tu devi avere un rapporto con me, basta non pensare, non preoccuparti nemmeno del tuo futuro escatologico, cioè finale. Ecco, e questa volta la risposta di Marta manifesta veramente la fede che piace a Gesù. La fede che Gesù vorrebbe vedere nei suoi discepoli. Cioè la certezza che Gesù è tutto per l'uomo. È tutto. Io credo, dice Marta, che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Ecco, qui Marta ha già dimenticato il suo pianto e ha dimenticato Lazzaro ormai. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Il Cristo, cioè l'incaricato di Dio. Colui che è autorizzato da Dio, che ha ogni potere da Dio, sia di parlare che di operare, che deve venire nel mondo, cioè colui che è atteso dagli uomini. Gli uomini sono in attesa di te. E quando ci sei tu, non c'è più bisogno d'altro. Il dono che viene dall'alto e che diventa pace per la terra, per gli uomini. Diremmo pace agli uomini, era stato annunciato, perché hanno tutto gli uomini quando ricevono Gesù, hanno tutto quello che Dio può dare. Arriva Gesù, non attendo altro, con lui non mi serve più nulla. In fondo l'atteggiamento di Marta, che dice sei colui che deve venire nel mondo, è l'atteggiamento di uno che non mette più speranze in questo mondo, ma solo in lui. È l'atteggiamento di un cuore che si affida completamente e che gode completamente di lui. Sei colui che deve venire nel mondo. Se l'uomo attendesse, una volta arrivato Gesù, l'uomo attendesse qualche cos'altro, entrerebbe ancora in una fase idolatrica, cioè da mettere ancora qualcosa accanto a Dio o a colui che Dio può dare e vuol dare. Quindi metterebbe ancora, darebbe importanza a qualcosa che è fuori dei progetti di Dio, perché il progetto di Dio è di riempirci del suo Figlio, farci diventare una cosa sola col suo Figlio. Tu sei colui che deve venire nel mondo. Così Marta esprime la bellezza e la pienezza della fede. Questa è la vera fede. Gesù è tutto, quando ho Lui non mi serve null'altro. A Marta, al limite, non serve nemmeno più la risurrezione di Lazzaro, perché c'è Gesù, che è di più di un fratello. Con Lui tutto il resto diventa relativo, un di più. La fede nei poteri taumaturgici di Gesù, nel potere che Lui ha di far miracoli, è una fede che non cambia proprio l'atteggiamento dell'uomo, come abbiamo visto nei giudei che erano presenti, che anch'essi credevano che Gesù aveva poteri taumaturgici. Non cambia nulla. Ma invece la fede in Gesù si può essere anche, lascia aperta la possibilità che Gesù possa far miracoli, perché in Lui opera la potenza di Dio. Ma soprattutto la fede in Gesù porta a non aver più bisogno di nulla. Tu sei colui che deve venire al mondo. L'unico atteso, l'unico che serve all'umanità, perché è l'unico che Dio dà. E finché non arriva Lui, la vita dell'uomo è povera, incompleta, inefficace e ha bisogno di tante cose. Ha bisogno dei parenti e ha bisogno degli amici. Ma quando arriva Lui, tutto il resto diventa relativo. Quando c'è Gesù, c'è il regno di Dio e c'è verità. C'è risurrezione e c'è vita. Io sono la risurrezione e la vita. Prima della venuta di Gesù è come se si fosse morti, come fossimo in attesa della vita, in attesa di una nuova realtà. E in fondo noi vediamo gli uomini e tutta l'umanità che è sempre alla ricerca di una nuova realtà, di qualcosa di nuovo, di novità. A Capodanno si attende un anno diverso, un anno migliore, e tutti i giorni dell'anno gli uomini sono in questa situazione, tranne quelli che hanno Gesù nel cuore, perché questi sono risorti, cioè vivono un'altra dimensione, vivono una vita che fa senza di tante cose e che può vivere in qualunque situazione, anche di morte, di sofferenza naturale. Prima della venuta di Gesù l'uomo è come morto, come uno che attende la parola della vita. La fede di Marta è piena ed è sufficiente. Però potrebbe diventare anche abbondante. E allora Gesù aggiunge ancora a Marta, che fa questa professione di fede: io credo che tu sei il Cristo, il Figlio che deve venire nel mondo. Gesù dice ancora: ma non credi? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Quindi questa tua fede, che è già completa perché mi hai visto indispensabile per la vita, questa fede può diventare anche abbondante. Puoi credere anche che io posso risuscitare tuo fratello adesso, senza aspettare l'ultimo giorno. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Marta crede e arriva anche a vedere la questa gloria di Dio che appare quando Lazzaro esce dal sepolcro. La gloria di Dio è qualcosa che supera tutte le possibilità pensabili dall'uomo. Ecco questa parola, se credi, vedrai la gloria di Dio. È una parola bella e vera. Vera perché bella perché è vera. Chi crede, cioè chi si appoggia su Gesù, chi prende Lui come propria vita, ha occhi nuovi e può vedere attorno a sé la gloria di Dio. Non solo in fatti straordinari come la risurrezione di Lazzaro, ma anche in altri fatti chi crede vede la gloria di Dio, vede l'opera, l'intervento di Dio. Quando noi accogliamo Gesù come nostra vita, allora tutto cambia attorno a noi. Abbiamo occhi nuovi, non che la realtà cambi, noi vediamo diverso. Tutto cambia e in ogni fatto, in ogni situazione riusciamo a vedere quello che Dio fa. Vediamo la gloria di Dio. Per questo è necessaria la fede, quella fede di Marta. Tu sei colui che deve venire nel mondo. Chi crede riesce a riconoscere il dito di Dio nella realtà, nella vita. Chi crede in Gesù si apre alla vita eterna, alla vita piena. Durante il momento di riflessione che avremo, potremo fermarci a considerare Marta, vedere la sua fede e imparare da lei a non attendere più nulla, perché Gesù è già tutto. È già la vita, è già la risurrezione, è già tutto per questo mondo e per l'altro. Quindi entriamo in una fase di pace e di santa indifferenza a tutte le cose. E se faremo qualche cosa, se lavoreremo ancora, sarà come un servizio al regno di Dio, più che preoccupazione per noi. Quindi impariamo da Marta questo atteggiamento di fede. E poi, guardando a Gesù, impariamo ancora ad andare oltre a quello che si vede, a vedere le intenzioni di Dio nelle cose, come Gesù ha visto nella malattia di Lazzaro e nella sua morte l'intenzione di Dio di manifestarsi. Ecco, così cerchiamo di imparare da Gesù, di guardare con Lui alle cose che ci capitano in questi giorni, vedere in esse le intenzioni di Dio, la manifestazione della gloria di Dio. Ecco, questi due esercizi possiamo fare, guardare a Marta, guardare a Gesù, per imparare a vedere l'opera di Dio da Gesù, e non attenderci nulla perché c'è già colui che deve venire nel mondo.